File 30, pagina 171, capitolo 29. Ausstehen, ausstehen! Schnell, schnell! Alzarsi veloci, si ripete Giulio in testa, dopo essersi ben fissato nella memoria i significati di quei comandi marziali che non ammettono ritardi e incomprensioni. Bett machen! Urla ancora la sentinella, rompendo il torpore guasto della camerata. Carnielutti, come un automa, si precipita a terra, fa di corsa il letto come è stato ordinato, dopodiché raccoglie in fretta i suoi stracci e corre in fila verso la latrina, che sprigiona sempre un puzzo nauseabondo. Come gli altri prigionieri scheletrici, Giulio trema di freddo. Fuori la prima neve della stagione ha imbiancato ogni cosa, rendendo meno squallido il campo e quelle baracche infinite che vanno a perdersi in un orizzonte di nebbia e gelo. Al fianco la gamella allacciata in vita sbatte insistente sulle ossa del suo bacino denutrito. Eppure Giulio quella mattina è felice, di una felicità che non sa spiegarsi. Ha pregato molto la sera prima e questo gli ha procurato conforto e poi è riuscito a mettere assieme in un taccuino artigianale quei fogli raccolti nella fabbrica. Ora sono racchiusi da una copertina in metallo, recuperata pure quella nel posto di lavoro. Era un pezzo di lamiera che non interessava a nessuno, gli ha detto Pioli, gettato nel cestino dei rifiuti. Poteva prenderlo, era suo. Adesso il tenente non vede l'ora di iniziare a disegnare. Forse dopo, nella pausa del pranzo, potrà dedicarsi al suo libriccino, riposto nel tascapane. Sarà un diario per immagini, senza parole di sorta, così eviterà ogni sospetto e potrà convincere anche il capo della bontà del suo passatempo. Giulio è in colonna con gli altri prigionieri per raggiungere la fabbrica. All'uscita la solita fanfara le accompagna con note stonate. Come ogni giorno, quella messa in scena tragica rende ancora più desolato il loro trascinarsi storpio e stanco. Ora non nevica più, ma il fondo della strada è gelido e fangoso. Bisogna procedere facendo attenzione a non perdere le scarpe. Se gli zoccoli dovessero rimanere affogati in quella palude, per un prigioniero sarebbe la fine. Si ammalerebbe e morirebbe con rapidità. Carnielutti cerca di farsi forza e di alzare i piedi dalla melma uno alla volta, uno dopo l'altro, senza fermarsi. «Einswein, Einswein!» urla il capoblocco, scandendo il tempo di quella marcia sgangherata, accompagnata da imprecazioni sommesse e dal suono metallico delle gamelle. Davanti a Carnielutti c'è la sagoma alta di un altro italiano. È un uomo massiccio, il geometra, così lo chiamano al campo, che non ha particolari abilità manuali e cammina goffo, impacciato. Si capisce che soffre molto, ciò nonostante è spesso bersaglio di scherzi e della cattiveria dei compagni. Giulio l'ha osservato più volte non reagire alla crudeltà degli altri e gli ha fatto pena. Ora si accorge che il prigioniero incespica, sta per scivolare a terra, con gesto rapido lo afferra e cerca di reggerlo in piedi, anche se il deportato è una spanna abbondante più alto di lui. La manovra riesce. L'uomo si gira e gli sorride grato. «Grazie, mi chiamo Vittorio, e tu?» «Giulio. Mi hai salvato la vita, Giulio. Ti sono debitore. Ci vediamo all'ora di pranzo, ho qualcosa per te.» Il geometra si rimette in fila, un po' traballante. Nel mentre arriva di corsa una sentinella già pronta a manganellare chi cade a terra. Per questa volta Vittoria è andata dritta, pensa Carnelutti, cercando a sua volta di non mollare il passo. Finalmente si intravede all'orizzonte l'ingresso della fabbrica. Almeno sottoterra non soffriranno quel freddo vigliacco che, nonostante la lunga camminata, si è infilato fin dentro le ossa. Tutti tremano, si soffiano l'alito malato sulle mani rosse e gelate, si stringono negli stracci consunti, eppure i loro carnefici non dimostrano un attimo di compassione e pietà. Li spintonano con mala grazia verso il carrello che li porterà in piccoli gruppi nel ventre profondo della terra, dove le pareti di salgemma risplendono di bagliori lunari. «Tieni, è per te», gli dice Vittorio, tendendogli una sigaretta recuperata chissà dove, pensa Giulio, accarezzando con le dita quella rarità. «Grazie, l'accetto più che volentieri. Sono giorni e giorni che non fumo. Un po' di tempo fa avevo raccattato qualche mozzicone del capò, ma poi quello si è accorto e mi ha dato una legnata, dicendo che non spettavano a me quelle cicche, ma al suo protetto». «Sempre gentile, quello», commenta con un riso amaro Vittorio. «Quelli non sono più uomini, ma neppure bestie. Gli animali hanno più rispetto di loro per il prossimo». «Già», aggiunge laconico Vittorio, che intanto si è seduto accanto a Carnelutti e inizia a mangiare in silenzio la sua sbobba. Anche Giulio continua a mangiare. Pensano entrambi che quella zuppa rancida è finita troppo in fretta e loro non si sono saziati. Ne vorrebbero ancora, tanta, un pentolone intero per affogarsi dentro e mangiare fino a non poterne più. Allora, per distrarsi e non ascoltare la voce della fame che non dà pace, il tenente estrae dal tascapane il suo taccuino. Lo mostra al compagno e gli dice: «Dai, mettiti di profilo che ti faccio il ritratto. Vediamo se sono ancora capace di disegnare a mano libera. Pochi tratti a matita, con segni decisi, senza cancellature, e il volto di Vittorio prende vita sulla carta. Sembra vero. Perfino lo sguardo fisso e smarrito del prigioniero non è sfuggito all'artista, che non sa imbrogliare». Quando escono dalla miniera, una volta concluso il turno di lavoro, nel cielo che scurisce piano è già comparsa una luna tonda e piena che galleggia in riflessi d'argento. È una visione magica per chi riesce a puntare lo sguardo in alto, ma i più stanno col capo incassato tra le spalle stanche, intenti a controllare i piedi, cercando di non inciampare nelle zolle dure, di non cadere e di non perdere gli zoccoli gelati. Pagina 175.